Lunedì 22 giugno, dodicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il nostro Dio è fedele ad ogni parola che esce dalla sua bocca. Nessuna di esse è mai caduta e mai cadrà a vuoto. Una volta che la parola viene proferita, a meno che dal Signore non venga ritirata o portata a compimento, essa si compie così come è stata ascoltata. Ecco cosa disse il Signore al suo popolo per mezzo del suo servo Mosè. Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi perciò io ti comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi comandi, le sue leggi, le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti benedica nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dei a servirli, oggi io vi dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso attraversando il Giordano. Perciò oggi prenda testimone contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti a te la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita per chi viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo alla sua voce e tenendoti unito a Lui, perché Lui è la tua vita e la tua longevità, per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco, Giacobbe. Deuteronomio 30, 15, 20. Il Signore ha parlato, parla, ma il suo popolo è sordo, non ascolta, ha il cuore indurito più che pietra. Ecco cosa oggi rivela la parola della Scrittura. Eppure, il Signore per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi profeti. I figli di Israele non vollero ascoltare, si rifiutarono di obbedire, camminarono per le loro vie e inseguirono i loro pensieri, si abbandonarono all'idolatria, commisero ogni abominio dinanzi al Signore e si giunsero al punto del non ritorno. Si compie la parola del Signore. I figli di Israele vengono deportati in terra straniera. Perdono la bella terra che il Signore aveva dato loro per essere fedeli alla promessa fatta ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Ecco la verità che va posta nel cuore. Dopo che il Signore ha parlato, sempre si deve attendere che la sua parola si compia, perché di certo si compirà. Leggiamo 2 Re 17, 5, 8, 13, 15a, 18. Il re d'Assiria invase tutta la terra, salì a Samaria e la sedò per 3 anni. Nell'anno 9 di Osea, il re d'Assiria occupò Samaria, deportò gli israeliti in Assiria e li stabilì a Calac e presso il Caor, fiume di Gozan e nelle città della Media. Ciò avvenne perché gli israeliti avevano peccato contro il Signore loro Dio, che li aveva fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalle mani del Faraone, re d'Egitto, e si venerarono altri dei. Seguirono le leggi delle nazioni che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti e quelle introdotte dal re di Israele. Eppure il Signore, per mezzo di tutti i suoi profeti e dei veggenti, aveva ordinato a Israele e a Giuda: convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandi e i miei decreti, secondo tutta la legge che io ho prescritto ai vostri padri e che ho trasmesso a voi per mezzo dei miei servi profeti. Ma essi non ascoltarono, anzi resero dura la loro cervice come quella dei loro padri, i quali non avevano creduto al Signore loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che aveva concluso con i loro padri e le istruzioni che aveva date loro. Il Signore si adirò molto con Israele e lo allontanò dal suo volto e non rimase che solo la tribù di Giuda. I figli di Israele non credono nella parola del Signore, non sono fedeli all'alleanza giurata e stipulato con il loro Dio. Rigettarono le sue leggi e la sua alleanza che avevano concluso con il loro padre e le istruzioni che aveva dato loro. L'alleanza è legge di vita e di benedizione nell'obbedienza, essa invece è legge di morte e di istruzione nella disobbedienza. Il Signore non scherza quando parla, non gioca quando ammonisce, non inganna quando fa udire la sua voce. Il nostro Dio è il Dio eternamente vero e fedele. Si legge nella Genesi che gli angeli mandati dal Signore a liberare Lotto e la sua famiglia, prima che scendesse fuoco dal cielo, chiesero a Lotto se ci fosse qualche altra persona che lui avrebbe voluto che fosse liberata dal fuoco. Lotto pensa ai suoi generi, la sua richiesta viene esaudita. Ecco cos'è accaduto. Quegli uomini dissero allora a Lot: chi hai ancora qui? Il genero, i tuoi figli e le tue figlie e quanto hai in città, fallo uscire da questo luogo, perché noi stiamo per distruggere questo luogo. Il grido innalzato contro di loro davanti al Signore è grande e il Signore ci ha mandato a distruggerli. Lot uscì a parlare ai suoi generi che dovevano sposare le sue figlie, e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Ai suoi generi sembrò che gli volesse scherzare. Genesi 19, 12, 14. Ai suoi generi sembrò che gli volesse scherzare. I generalotti sono figura di ciò che sempre farà l'uomo. Ad ogni uomo sembra che Dio scherzi. Il nostro Dio in verità non scherza. Lo attesta la morte in croce del suo figlio unigenito. Se il figlio di Dio muore in croce perché noi ci possiamo salvare, allora dobbiamo convincerci che la parola del Signore è eternamente vera. Così profetizza tra gli ebrei sulla parola del Signore. La parola di Dio è viva, efficace, è più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle medolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Ebrei 4, 12, 13. Così l'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera. E abbiamo anche saldissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo scuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino. Sappiate anzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. Poiché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mosse da Spirito Santo parlano alcuni uomini da parte di Dio. Seconda Pietro 1, 19, 21. Oggi, così come è stato ieri, è la non fede nella parola di Dio, di Cristo Gesù, la causa di tutto il male che è nel mondo. È certezza testimoniata dalla storia e anche dall'eternità. La parola di Dio si compie sempre. beato chi crede in questa purissima verità. Lettura del Vangelo. Qual è la relazione che deve regnare tra un discepolo di Gesù e ogni altro uomo che vive sulla nostra terra? La relazione è la stessa che fu di Cristo Gesù. Offrire a Dio per Cristo, in Cristo, con Cristo, la vita perché tutti giungono alla conoscenza della verità e si lasciano redimere per la fede in Cristo. Quella del cristiano è vita offerta per la salvezza, consegnata per la redenzione dei suoi fratelli. Chi dona la vita per la salvezza e la redenzione non giudica, non condanna, non disprezza l'altro. Chi giudica, chi condanna, chi disprezza non ama il fratello. Al fratello non ha dato la vita per la sua salvezza. La parola di Gesù è di purissima luce, ascoltiamola. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Chi è ancora il cristiano? È persona che è sempre bisognosa di misericordia, pietà, perdono, sia da parte di Dio che da parte degli uomini. Ora, chi ha bisogno di perdono deve perdonare. Chi necessita che venga avvolto dalla più grande misericordia deve avvolgere con la più grande misericordia. Chi condanna e chi giudica manca di misericordia e carente nel perdono. Quando lui chiederà perdono, il Signore mai lo potrà ascoltare. Noi diamo a Dio la misura del suo perdono e della sua misericordia, così libero del Siracide. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione dal Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserverà ancora, chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione, della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricordi i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori altrui. Siracide 28:1-7. Sempre l'uomo si deve rivestire di grande misericordia e chiedere a Dio perdono per tutti i suoi fratelli. Il cristiano non solo è colui che perdona, il cristiano è colui che è in Cristo e chiamato a espiare i peccati del mondo. Leggiamo il testo di Matteo 7:1-8. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurata a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello, lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Gesù chiede ad ogni suo discepolo che metta ogni impegno perché elimini dalla sua vita ogni peccato, sia veniale che mortale, sia di lieve entità che di grave natura. Chi si dedica a portare la sua vita tutta nel Vangelo, di sicuro non ha occhi per vedere il male che fanno gli altri. Quando si giunge alla perfezione evangelica, allora neanche in questo caso si hanno occhi per giudicare i fratelli, si ha solo bocca per annunciare la parola del Signore. Si ha il cuore per orientarlo verso il Signore con una perenne, accorata preghiera di conversione e di salvezza. Ipocrita, togli prima la trave che dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Ecco la preghiera che il profeta Elia rivolge al Signore sul Monte Carmelo. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi. E questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tale vista, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Primo Re 18, 36, 39. Anche Gesù sul Monte Calvario da crocifisso fece al Signore la stessa preghiera, mentre si offriva in olocausto per il perdono dei peccati del mondo. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Poi, dividendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Luca 23, 33, 34. È grande la missione del discepolo di Gesù. Lui non è mandato a giudicare, ma a perdonare e a pregare perché il Signore salvi e redima il mondo. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Angeli santi, fateci grandi nel perdono. Amen.